Settembre 1916, venerdì 1. Per la prima volta vediamo un aeroplano italiano inseguire un austriaco. Scomparvero però ben presto tutti e due verso nord-est. L'italiano passò di ritorno un'ora dopo. Sabato 2. Si fecero vedere a breve distanza di tempo due aeroplani, uno austriaco, italiano l'altro. L'uno e l'altro sono bersagliati da numerosi colpi d'artiglieria. La paura è generale. Sopra il paese cadono bossoli e pallottole degli shrapnel lanciati dalle batterie antiaeree. Tutti, come possono, si tirano al coperto. Intanto sentiamo uno scoppio assordante. Una bomba, dove? Timidi ci affacciamo alle porte, usciamo un po' per vedere e per domandare. È caduta a nord di Mera, ai casini, in un prato, si sente ripetere. Meno male, dicono altri, non ha fatto certo dei danni. Il pericolo però non era cessato. I due aeroplani volteggiavano sopra i due paesi avvolti nelle nuvolette degli shrapnel. A breve distanza dal primo scoppio un altro, ancora più fragoroso. «Questa è vicina, dov'è caduta?» Vogliosi di rispondere a tale domanda, sprezzando il pericolo, usciamo di casa e guardiamo dalla parte donde ci giunse l'assordante fragore. Una colonna di fumo che vediamo salire dal boal delle ole a un terzo del piano ci dice che deve essere caduta colà. Fissiamo bene il punto per andare, cessato il pericolo, a osservare gli effetti. Dopo pochi minuti gli aeroplani si allontanarono verso Fiera. Gettarono una bomba presso la stalla grande. Sono 7:30. Tutto è silenzioso. La gente esce di casa per comunicarsi le proprie impressioni. Io e il signor parroco usciamo pure e frettolosi ci dirigiamo alla volta del disastro. Non giungiamo però neppure al ponte che sentiamo ancora l'indegno rumore d'aeroplano. Alziamo lo sguardo e lo vediamo altissimo, rosso, rosso come di fuoco, venire da sud. Cerchiamo un nascondiglio, cui troviamo mal sicuro nella calchera che sta presso il ponte. Lo spiamo nel suo giro. Parte tutto il personale dell'ospedaletto da campo numero 131. Da alcuni giorni la sussistenza in Fiera non vende più alcun genere a quei privati ai quali era stato concesso di provvedere colà. Sono ritornati in questi giorni i profughi d'oltre Gobbera, tranne Cauria. Giornata interessante, è sera, il sole è già tramontato, la gente, essendo sabato, torna dai monti al villaggio. Tendiamo l'orecchio e sentiamo lontano il solito ingrato rumore d'aeroplano. Cerchiamo nel bel cielo sereno e lo vediamo avanzarsi a grande velocità da ovest. Le artiglierie antiaeree gli tirano contro, ma noncurante continua il suo viaggio. Passa e, contenti, gli guardiamo dietro. Ma ecco spuntarne un altro ancora verso ovest e drizzarsi verso i paesi. A breve distanza è seguito da una calchera che sta presso il ponte. Lo spiamo nel suo giro. Lento ci passa sopra. Le artiglierie tuonano e noi, sempre fermi con la testa, almeno al sicuro. Cessato ogni pericolo, usciamo e, seguiti da una schiera di ragazzi, saliamo la costa. Noi soli puntiamo bene sulla meta, gli altri divergono qua e là. E su per il boal arriviamo ad un punto in cui vediamo tutta la roccia fracassata. Non resta dubbio, lì è scoppiata la bomba. Sassi e terra sono riversati all'ingiù, i cespugli all'intorno mostrano le loro non leggere lesioni. Cerchiamo qualche pezzo, ma non ci è dato di trovarne che qualche piccolo frammento. Si fa notte, discendiamo affrettando il passo verso casa, dove ci attende la cena. Domenica 3. Passa un aeroplano tricolore. La sera arrivano molti feriti che riempiono tutto l'ospedale. Mercoledì 6. Muore un soldato in questo ospedale. Viene seppellito nel cimitero di Mer. Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9. Grande movimento di autocarri. Domenica 10. Solita visita d'aeroplano nemico. Arrivano a questo ospedale diversi soldati coi piedi gelati. Mercoledì 13. Durante la notte passarono diverse trattrici con pezzi di grosso calibro. Altre all'alba salirono per canale. In questi giorni si intensificò il movimento di carri e autocarri. A Mezzano arrivano quasi tutti i giorni un buon numero di carretti militari che trasportano assi e mattoni verso le prime linee con lo scopo di costruzione di baracche invernali. Giovedì 14. Intenso bombardamento da Cauriol a Rolle. Venerdì 15. Aeroplani nemici passano indisturbati. Uno gettò una bomba nei pressi di Mer, ma non scoppiò. Continuò furioso il bombardamento. Ci arrivò la notizia della morte del tenente Torelli, profugo volontario da Rovereto. Apparteneva all'ospedaletto numero 131, una volta qui distanza in Valvanoi. Sulla morte del tenente corrono voci misteriose. Sta il fatto sicuro che essa avvenne per caduta da una roccia. Si dice anche che il 49esimo fanteria, che fu qui due volte, sia stato duramente provato nella presa del Cauriol. Difeso, si dice, da 120 polacchi, i quali resistettero per 3 giorni ai furiosi assalti. Sabato 16. Qualche rara cannonata si udì anche oggi. Domenica 17. Domenica della paura, alle ore 10 antimeridiane, proprio quando si stava per cominciare la messa cantata, volò sopra questi paesi un aeroplano nemico. Veniva da nord-est e compì diverse evoluzioni, scomparendo e ricomparendo per più volte. L'artiglieria antiaerea lo bersagliò con numerosi colpi di shrapnel, le cui pallottole e bossoli cadevano come grandine sul paese dintorni, alcune persino sul tetto della chiesa, le quali ultime non solo fecero del male, ma anzi del bene, perché quelle alcune signore e signorine che ascoltavano messa fuori dalla porta entrarono ben presto in chiesa. Dopo una mezz'ora circa cessò ogni pericolo. Ma verso le 11:15, proprio mentre qui in canonica si stava pranzando, si sentì un nuovo tuonare di artiglieria antiaeree. Ai primi colpi ci siamo affacciati alle finestre per vedere dov'era l'aeroplano. Non lo vedemmo, ma invece sentimmo un terribile scoppio. Una bomba non lontano dal paese era stata gettata. Pensammo di metterci un po' al sicuro e, lasciato abbandonata la tavola imbandita, ci siamo tirati in basso. Per un quarto d'ora continuò a volteggiare nel nostro cielo, poi sparì. Ci informano poi della bomba caduta. Cadde nella località Le Pethe, senza fare alcun danno, tranne che a 2 o 3 abeti. Verso sera comparve un altro aeroplano nemico, da pochi osservato per il poco rumore prodotto e poiché il cielo si rannuvolava. Tragittò da ovest a nord-est senza essere disturbato dall'artiglieria antiaerea. Lo credemmo innocuo, ma ben presto echeggiò la valle di un fragoroso scoppio. Aveva gettato una bomba alle Osne, la quale scoppiò senza causare danni. Martedì 19. Tutto il giorno si sentì tuonare il cannone. Mercoledì 20. Il 20 settembre fu festeggiato con una buona e abbondante refezione offerta agli scolari. Consisteva in minestra, carne, vino e pagnotta. Gli scolari però non accorsero numerosi alla pentola patriottica, perché molti erano assenti dal paese e certi seppero dire che un boccone di polenta lo trovano anche ai 20 settembre a casa. Naturalmente, mancando gli invitati, mangiarono e bevettero assai, assai, assai i servi. Il commissario civile tenne a fiera un discorso a tutti gli impiegati civili del distretto. La bandiera fu esposta al municipio e si trovava esposta già all'ufficio postale. Venerdì 22, bellissima giornata. La notte scorsa è nevicato fin sulle cime più basse d'attorno. Dopo mezzogiorno passò un aeroplano, il quale gettò una bomba presso la sega di Mer. Nessun danno però. Lunedì 25, un aeroplano nemico getta una bomba presso le seghe di Mer. Scoppiò senza fare danni. Giovedì 28. Torna a farsi sentire il cannone. Ottobre 1916. Lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4. Infernale strepito d'artiglieria su tutto il settore Cauriol Colbricon. Orribili erano i boati dei 305 austriaci. Venerdì 6. Una squadra di lavoratori incomincia lo spianamento delle giare tra Carraia e Cismon. Si crede che si prepari una semplice piazza in caso di atterramento di qualche aeroplano. Domenica 8. A questa sezione dell'ospedaletto numero 131 muoiono in seguito a ferite 2 soldati. Nel mese di ottobre fecero ritorno diversi internati di Primiero: Giovanni Simeon da Mezzano, Crescini di Imer, diversi da Fiera, tra i quali Lutterotti ed Ettore Bonetti.